Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, facciamo un salto indietro nel tempo. Parliamo di moda e società, ripercorriamo il secolo scorso attraverso i vestiti e le creazioni degli stilisti. Torniamo poi a parlare del fenomeno del momento, lo swapping, cioè il baratto, nuova strategia anticrisi ed ecosostenibile. Focus sui trend invece tutto dedicato alla cattiveria nei consumi quando il politicamente scorretto fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Clima di austerity anche per gli addobbi di Natale. Parola d'ordine, riciclare sfruttando tutto ciò che si è già acquistato. Secondo il Codacons, la riduzione degli acquisti nel settore si aggirerà intorno al 15%. Riparte il concorso Lidl Un Minuto di Spesa Gratis, l'iniziativa che mette in palio 60 secondi per dare prova di velocità tra le corsie e riempire il carrello della spesa con il maggior numero di prodotti possibile, senza dover pagare alla cassa. Curiosi animaletti tecnologici che migliorano la qualità della vita domestica. Sono i PAD, piccoli aiutanti domestici, i vincitori del Samsung Young Design Award, il concorso rivolto agli studenti delle scuole di design. Premiati anche Stand Off, gadget tecnologico per governare a distanza gli elettrodomestici, e Recycler, meccanismo per ottimizzare la raccolta differenziata. Al via a Milano la 13ª edizione del Banco di Garabombo, il tendone dell'economia solidale. Un altro mercato natalizio in cui trovare dal commercio eco e solidale ai prodotti dell'economia carceraria, all'insegna del consumo critico e consapevole. Londra come Tokyo. Oxford Circus, il popolare e trafficatissimo incrocio nel cuore della capitale britannica, si rifà il trucco e strizza l'occhio alla capitale giapponese. Da oggi, infatti, si potrà attraversare la piazza anche in diagonale, così come accade nei punti più congestionati di Tokyo. Anche i biglietti da visita cartacei lasciano il testimone a quelli elettronici. Si chiama Poken, il nuovo gadget di tendenza. Basta avvicinarlo a quello di qualcun altro per scambiarsi i dati contenuti in ciascun dispositivo.
La borsa della spesa.
Stati, i tempi, le guerre, i cambiamenti storici a influenzare la moda oppure il contrario? Intorno a questo interrogativo si snoda il film documentario L'abito di domani. Racconta il Novecento attraverso le creazioni degli stilisti, dalla rivoluzione femminista di Coco Chanel a quella borghese dei grandi magazzini. Ci guida in questo viaggio nel tempo e negli armadi Marta Cagnola.
Giocare con l'archivio dell'Istituto Luce, curiosando scoprire le sfilate d'epoca, i vestiti, le scarpe, gli accessori.
La moda italiana in Svezia. La presentazione dei modelli primavera-estate di creazione italiana dinanzi ai grandi sarti svedesi e ad un elettissimo pubblico della capitale svedese, ospiti della rappresentanza diplomatica italiana.
Lo ha fatto Giovanna Gagliardo, regista del documentario Bellissime, presentato qualche anno fa a Venezia. Cercando materiale filmato delle grandi donne che hanno segnato la società e il cinema del Novecento, ha incontrato straordinarie immagini e così è nato il nuovo documentario L'abito di domani.
Cercando il materiale sempre ci si chiedeva, ma sono i grandi cambiamenti epocali, le guerre, le sanzioni, piuttosto che hanno creato le condizioni per questi cambiamenti, o sono questi persone geniali, che siano calzolai, stilisti piuttosto che sarti, o quelli che lavorano nella maglia e che poi fanno i costumi da bagno, che hanno anticipato i tempi. Allora questo intreccio è davvero molto bello. In Italia negli anni 30 ci sono le sanzioni per via della guerra d'Africa e quant'altro, quindi non arriva più il cuoio, non arrivano più le certe materie prime. E Salvatore Ferragamo prende il sughero e ci fa la zeppa. Coco Chanel nel Novecento capisce che la donna comincia a lavorare, si emancipa, va per strada, prende il tram, si muove sui mezzi e non può certo andare in giro con il busto.
Per la primavera, tepida ma spesso capricciosa, è prudente rifornire il proprio guardaroba con un leggero impermeabile. Eccone alcuni originali ed elegantissimi.
Ma
moda e società, quindi entrambe sempre più democratiche.
La moda proprio si allarga il proprio orizzonte, non è più una cosa di baronesse, di contesse o di gente molto abbiente, ma pian piano scende per le strade fino agli anni 60, quando è la strada a dettare la moda.
Piedi e gambe, meno li si usano, più questi arti preziosi che hanno spinto l'uomo e la donna lungo gli erti sentieri della storia diventano oggetti di cure e di malizia. Diamo dunque un'ultima occhiata finché la minigonna dura. La maxi è alle porte, calerà il sipario su una stagione breve dell'uomo e della donna.
Ma perché l'abito di domani?
L'abito di domani perché è un po' veramente l'aspirazione, dal basso come dall'alto, è sempre quella di essere colei o colui che indossa quell'abito che domani sarà la bandiera del proprio tempo. Diciamo un'aspirazione a vestire l'abito che segna il tempo.
E adesso pensiamo all'autunno, quello della moda naturalmente, che a Roma ha fatto le grandi manovre di questi tempi, cominciando dal trucco che va pesante e marcato come 30 anni fa. Un'occhiata al retrobottega, dietro le quinte, è giusto il tempo di notare che la moda autunno-inverno, anche stavolta, è tutta una nostalgia. Le acquirenti USA sembrano interessate e quasi convinte. Sotto con la sfilata allora, guardate e ammirate. Lo avrete notato, quest'anno va di moda vestire comodo, largo e lungo insomma. Il cappotto scozzese ritorna come classico paltò, completo di stivaletti guarniti di pelliccia.
Il documentario si ferma tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ma solo per ora. Giovanna Gagliardo sta preparando la seconda parte.
Quello che ancora non c'è nel documentario è tutto quel made in Italy che viene all'inizio degli anni 70, gli Armani, Crizia, Versace e tutta questa nuova leva di allora ancora non c'è nel documentario. Si tratta poi di raccontare il presente.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, analizziamo la grande fortuna che sta vivendo il baratto, da pratica primordiale del commercio a fenomeno di costume con gli swap party.
I ben pensanti dell'economia, quando sentono il termine baratto, sobbalzano sulla sedia. Il problema è che il baratto non è un business del terzo e quarto mondo, ma del primo, cioè del nostro sistema. Lo è diventato, soprattutto negli ultimi 2 anni, quando il circolante nelle imprese si è ridotto drasticamente a causa delle politiche restrittive messe in atto dalle banche. Le imprese però non hanno perso il buon umore e hanno cercato altre strade, quelle antiche per esempio, e sono ricorse appunto al baratto, allo swap, come dicono gli inglesi. E improvvisamente il baratto è diventato un'attività economica sostenibile, un termine che, come gli ascoltatori sanno, è terribilmente in sintonia con l'economia che verrà. Marina Martorana su questo tema ha scritto addirittura un libro edito da Vallardi. L'intuizione è felice perché oggi si può barattare di tutto, capi di abbigliamento, articoli di arredamento, case per le vacanze, prodotti di elettronica ma anche prestazioni professionali e ore del proprio tempo. Un ultimo esempio per essere chiari su questa nuova tendenza, non alternativa ma complementare. Quando un'azienda ha il magazzino pieno, si può rivolgere al cosiddetto barter, il manager del baratto, un professionista che ritira gli stock di invenduto e li piazza in altri canali commerciali. Molta pubblicità, rimanendo nel campo della comunicazione, è pagata in prodotto reale e non in denaro e magari finisce sui canali di media shopping o in qualche factory outlet un po' troppo elastico. È appunto la nuova frontiera del baratto.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Altre volte abbiamo dedicato la puntata a un sentimento, lo abbiamo fatto con la gentilezza oppure con la felicità. Oggi invece parliamo di cattiveria, dai discussi anti-social network dove al posto degli amici ci sono i nemici, fino ai servizi per lo sfogo della rabbia e degli insulti, c'è tutto un mondo nei consumi declinato intorno al politicamente scorretto. Patrizia.
Sì, è così, perché con uno slogan slogan, potremmo dire che cattivo è bello o anche meglio, che cattivo è divertente. Fare cose cattive, rivincite, vendette, ripicche, rivalse, insomma qualcosa contro gli altri ci aiuta, così pare dalle ricerche sul tema, a stare meglio. Per esempio, il 59% degli australiani intervistati recentemente sul tema dichiarava di sentirsi meglio e meno stressato dopo aver fatto una qualche azione considerabile come cattiva. E il 57% addirittura si sentiva più felice. Questi gli effetti benefici antistress della cattiveria, però non finiscono qui le correlazioni insospettate. Un notevole 40% degli stessi australiani maschi sono disposti a sembrare più cattivi per fare colpo, come si dice, sul gentil sesso. Questo a riprova del fascino della cattiveria. Ma vediamo cosa succede, che cosa si fa, tornando ai consumi, soprattutto in rete, quando ci togliamo la maschera buonista e facciamo e diciamo quello che nella vita reale probabilmente non diremmo e non faremmo. Infatti fare o far fare o dire cose cattive rientra non a caso in quella pluralità di usi dei social media per fare appunto cose che facciamo solo lì, solo in quel contesto più protetto. Quindi una sorta di esibizionismo della nostra anima nera solo online. Ci sono servizi che permettono di lanciare, per esempio, piatti virtuali contro muri virtuali, prendere a martellate automobili virtuali per sfogare una rabbia probabilmente molto vera. Poi numeri di telefono per insultare liberamente, biglietti d'auguri elettronici al veleno, SMS cattivissimi con una selezione di messaggi preconfezionati o consigli per comporre ispirate frasi per tutte le occasioni, naturalmente frasi al vetriolo. Tutto questo, va detto, è in tonalità ironica, parliamo di cattiveria molto soft, del fatto che ci piace giocare a fare i maligni e che un po' siamo con prodotti, gadget, servizi a supporto, e questo ci dà una certa soddisfazione. Per sembrare veramente cattivi, per esempio, si può comprare sul sito flapart.com una serie di false copertine con cui ricoprire il libro che si sta leggendo, per esempio in metropolitana, in modo che il nostro vicino, sbirciando, possa leggerne il titolo. Come assassinare uno sconosciuto. Passando ai prodotti, per esempio anche il marchio di gioielli e accessori Tarina Tarantino, lei sì, una bad icon, un'icona cattiva, ma marchio tutto ispirato al fiabesco, con Mood, Barbie, Hello Kitty, Alice nel Paese delle Meraviglie, ha proposto nel tempo borsa, orecchini, collana, anello, accessori vari, con la scritta I hate you, ti odio, circondata da teschi. Un grande successo, inoltre, di qualche anno fa, Emily the Strange, Emily la strana, riguarda questa tredicenne ribelle col caschetto nero cattivissima, protagonista di un fumetto e relativo merchandising tutto bianco, nero e rosso, che interroga la sua sfera di cristallo Magic 8 per avere dei consigli sulle vendette da fare.
Il filone del politicamente scorretto annovera molti esperimenti televisivi e cinematografici, dagli anticartoni per eccellenza come i Simpson e South Park, alle serie TV come I Soprano o l'italianissima L'Ispettore Coliandro, fino a film come Cose molto cattive e il recente Bruno, pellicola irriverente e dissacrante sul mondo della moda.
Ciao, come vi putta? Sono Bruno. Io presento il programma Funky Zeit, il più importante show di moda televisivo in paese di bocca e di lingua tedesca, a parte Germania.
Ma che razza di cintura è, recluta?
Di un G.
Che cosa? Di un G?
Dolce & Gabbana, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Angelina Jolie ne ha uno, Madonna ne ha uno, ora Bruno ne ha uno. Ti porto con me in televisione.
Il prossimo ospite è un genitore single. Amici, diamo il benvenuto a Bruno.
Allora, come ha avuto suo figlio?
Ho fatto scambio.
Hai scambiato il bambino con cosa?
Con un iPod.
Cosa?
Non un iPod qualunque, uno edizione limitata, rosso, un iPod o due, hai presente?
Patrizia, una pellicola sicuramente anti, contro, uscita tra l'altro in contemporanea ad un film di tutt'altro segno, un film invece celebrativo come Valentino, l'ultimo imperatore. Nulla vieta che lo spettatore sia lo stesso, sono letture che possono coesistere, cosa ne pensi?
Sì, assolutamente, lo stesso spettatore può anche vedere, a proposito di film e cattiveria, e va citato questo film, Il cattivo tenente di Herzog, presentato questo quest'anno a Venezia, che ha come protagonista un poliziotto cattivissimo, oltre che tossicodipendente. Nelle parole di Herzog, questo personaggio, questo volevo dire, riflette la delirante felicità del cattivo, che è un tema centrale dell'immaginario cinematografico di tutti i tempi, quindi questo è un film veramente sulla cattiveria. Tornando ai consumi e alla rete, un fenomeno molto interessante a cui vorrei ricondurre il potere della cattiveria è il reviewing, cioè le recensioni online fatte dagli utenti, che sono, dicono gli esperti, il nuovo advertising. Parliamo infatti delle recensioni degli utenti, che sono sempre più esperti, autorevoli, affidabili, e le fanno su qualsiasi prodotto, marchio o servizio di qualsiasi settore, quindi dalle prestazioni legali ai servizi sanitari, dai cosmetici alle scuole, sul modello del notissimo TripAdvisor.com, 25 milioni di recensioni su circa 500.000 hotel solo negli Stati Uniti. Quindi gli utenti postano le valutazioni su tutto ciò che comprano e che provano, e hanno questo nuovo potere di vita o di morte su marchi e prodotti. Cosa c'entra la cattiveria? Ebbene, il potere della recensione, non solo negativa e costruttiva, ma quella cattiva con intento distruttivo, è a portata di click. Le cosiddette bad reviews possono essere molto devastanti per marchi e aziende e danneggiarne o comprometterne immagine e reputazione. Naturalmente ci sono già siti che danno consigli su come reagire, come rispondere, come recuperare l'immagine compromessa. Non mancano in questo senso le recensioni anche sulle persone. Il sito don'thateimgirl.com, tradotto ragazza non uscire con lui, è una vera e propria gogna digitale aperta ai contributi di chiunque, con lo scopo diciamo edificante di tenere lontane le donne e le ragazze da uomini poco affidabili. Con una rapidissima ricerca nell'enorme database di questo sito si possono localizzare gli sciupa femmine cosiddetti, in base a criteri geografici e demografici. I malcapitati che si scoprono dentro questo archivio possono intervenire direttamente, possono rispondere alle accuse delle detrattrici, insomma hanno delle buonissime chance per salvare la propria immagine compromessa. Concludiamo con la cattiveria più facile e più contagiosa, il gossip, ricorrendo al solito a una serie televisiva. Gossip Girl, la ragazza del gossip, racconta le vite scandalose dell'elite di Manhattan, pubblicate da una misteriosa blogger il cui nickname appunto è Gossip Girl. Tutta una serie sul pettegolezzo killer, quello che fa male, usato come un'arma per ferire, ricattare, distruggere. Insomma, una serie sul potere della maldicenza.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Los Angeles su cattiveria, consumi e dintorni? Ce lo racconta una delle nostre urban watcher di meme, Giulia Marzagalli, bentornata.
Grazie. Oggi vi racconto di una nuova ed originale idea di business, quella di Adrienne Ferguson e Michelle Duke, le quali hanno fondato a Los Angeles la società Alibis & Paybacks, ovvero alibi e rivincite. Il servizio che offrono, low cost ed efficace, consiste nel gestire piccole vendette per conto altrui. Ovviamente niente di violento, Adrienne e Michelle non sono certo dei killer in gonnella, ma semplicemente due mamme rimaste senza il proprio lavoro a causa della crisi. Fidanzati traditi, amici delusi e clienti insoddisfatti possono ora rivolgersi a loro, a queste professioniste della vendetta, che garantiscono ripicche divertenti e in fin dei conti innocue. Il servizio base, per poche decine di dollari, prevede la realizzazione di ironiche locandine, che raccontano le malefatte della vittima di turno, utilizzate per tappezzare i dintorni del quartiere in cui la vittima stessa risiede o lavora. Una contropubblicità mirata, per vendicarsi finalmente del commesso che ci ha trattati male, della migliore amica che ci ha soffiato il fidanzato o, perché no, del collega pettegolo, quello che riferisce al capo ogni volta che entriamo in ritardo. Più costoso, fino a $250, è invece il servizio di alibi telefonico. Adrienne e Michelle si offrono di rispondere alle telefonate indesiderate, inventando scuse credibili per non partecipare a un evento o per non farsi rintracciare. Utile se si vuole dribblare la cena a casa della suocera o l'incontro degli ex alunni, ovviamente senza destare alcun sospetto. Il tutto viene infatti accuratamente studiato a tavolino. La società si occupa non solo di dare bugie, ma anche di procurare prove fasulle. Insomma, un servizio completo.
Grazie Giulia. Patrizia, in chiusura ti chiedo, tutto ciò sintomo di un malessere diffuso oppure l'antidoto, lo strumento per esorcizzarlo in qualche modo?
Ma forse più antidoto, porterei un dato: si è abbassata la soglia percettiva, diciamo, di ciò che può stare nella categoria cattiveria. Fino a 25 anni fa la metà degli italiani dichiarava di essere molto infastidito dal progressivo scomparire delle buone maniere, per esempio. Oggi lo pensa poco più del 30%. Quindi siamo da un lato immersi e assuefatti dalle cattive maniere, o forse anche stiamo esprimendo di più ciò che siamo davvero. Quindi questo dato ci dice che un buonismo un po' di facciata in realtà sta scomparendo.
Scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti a essereavere@radio24.it. Ci risentiamo domenica prossima, come sempre dopo il GR delle 13, sabato alle 15, la replica, ve lo ricordo se avete perso la puntata. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.